che è l'ultimo. Quindi ne rimanderanno in parte l'esecuzione. Il piano degli anni Ottanta invece che segue è molto più radicale, perché cancella gli spazi residui lasciati alle autonomie locali e alle prerogative patrizie e uniforma davvero l'amministrazione sanitaria. L'86, come è noto, è l'anno dell'abolizione del Senato, del Magistrato Camerale, della Congregazione dello Stato e del Magistrato di Sanità e della creazione dell'Imperial Regio Consiglio di Governo e delle Intendenze Politiche. Nell'86 Kaunitz sottolineava nuovamente le direttive di fondo di ogni intervento riformatore, dunque anche quello sanitario, che stavano nel modellare il sistema dell'amministrazione pubblica e i regolamenti d'ogni sorta sui principi stabiliti per le altre parti del dominio, in senso cioè statalistico e accentratore. L'anno prima, nell'85, alcune lettere di Kaunitz anticipavano già come possibile l'abolizione del Magistrato di Sanità, struttura che a suo parere, ma con un giudizio forse troppo severo, non era più rispondente alle funzioni di un tribunale moderno, nella cui sfera di intervento dovevano entrare le funzioni di polizia e di sanità. Si era anche discussa l'eventualità di affidare le ispezioni di salute pubblica per le province alle viceintendenze dipendenti da Milano, che erano le genitrici delle intendenze politiche dell'anno dopo, incaricate già della polizia e dunque senza costi. Provvisoriamente, inoltre, di tali compiti verranno per poco tempo investite le congregazioni del patrimonio in luogo dei tutori esistenti nelle città uffici di sanità patrizi di cui abbiamo già detto. Ma le congregazioni del patrimonio, ancora formate in parte ogni città con proporzioni diverse da rappresentanti del patriziato locale, erano però prive, come aveva rilevato Kaunitz, di rappresentanti periferici e dunque non particolarmente adatte a questo ruolo. Nel progetto generale Kaunitz faceva invece entrare il direttorio medico, dandogli una precisa collocazione. Direttorio che nell'86 si decideva di spostare da Milano a Pavia, di appoggiarlo, come si diceva, all'università, di farlo presiedere dai docenti di clinica medica e di chirurgia, rispettivamente Johann Frank, come ho detto, e Antonio Scarpa, per gli affari medici e per gli affari chirurgici. Il piano di Frank, steso nell'86, discusso nell'87, dato alle stampe nell'88, disegnava le strutture di un organismo amministrativo le cui competenze erano conformi alle idee, ai principi enunciati nel suo sistema. Frank affidava la cura di tutte le cose, anche le più semplici, che avessero alcun rapporto alla comune salute e legame con la prosperità e la pubblica sicurezza dei cittadini, anche di quelli racchiusi nel sen materno, ad un collegio direttoriale formato dai professori della facoltà medica questa volta, di cui il direttorio era l'organo più ristretto e praticamente quello che governava. Direttorio, si badi, come aveva voluto Kaunitz, e non tribunale come nella primitiva versione di Frank, in funzione cioè di quella separazione che si era voluta tra competenza giudiziale, lasciata ai tribunali secondo il nuovo codice, e competenza amministrativa. E questo direttorio, che doveva assicurare un servizio sanitario nello Stato svolto da persone preparate e abili, tutte da esso dipendenti, doveva anche impegnarsi nell'indagine sulle malattie in cui languisce e geme l'umanità anche nei più oscuri villaggi, ma anche sulle loro cause, non meno che sulla mortalità nello Stato. Doveva raccogliere i quadri demografici, nascite, morti, loro rapporto, stilati dai medici pubblici e studiare regolamenti d'uso facile e di evidente utilità. Tutto questo, che è scritto nelle pagine del sistema, viene trasposto alla lettera nei vari articoli del piano. Frank non era un personaggio da poco, è soprattutto lui il grande regista di questa nuova organizzazione. L'organismo collegiale, infatti, non viene mai convocato, anzi negli anni 90 Frank proporrà addirittura di ridurne i componenti ai soli 4 professori, tra cui quello di medicina legale, che a suo parere era quello più importante. La vasta corrispondenza con i delegati provinciali, con tutti i referenti del sistema medico-sanitario, era firmata da lui ed è a lui che veniva affidata la stesura di tutti i piani di regolamento per la chirurgia, per l'ostetricia, per la farmacia, per le condotte. Lui, dotato di estesi lumi e di cimentata pratica esperienza, come si esprimeva Kaunitz, quell'esperienza che si era costruito in Germania prima del suo arrivo, nel Baden e nei villaggi del Fisicato di Bruxelles. Il nuovo sistema si metteva faticosamente in esecuzione in tutto lo Stato, intralciato soprattutto dagli speziali che difendevano i loro interessi corporativi abbattuti dal piano farmaceutico e suscitando anche le proteste degli estimati, nel caso ad esempio del piano delle condotte, perché gli estimati supponevano di dover pagare più di quello che pagare perlomeno, fino allora non lo avevano fatto. Il direttorio comunque prosegue la sua opera anche negli anni 90, nonostante l'insorgere di nuovi problemi legati ai mutamenti istituzionali seguiti alla morte di Giuseppe II. La soppressione delle intendenze politiche, ad esempio, se calmava le acque relativamente ai rapporti con le delegazioni mediche, privava queste delle informazioni locali dal passare al direttorio. Rialzavano poi la testa gli speziali di Milano, la cui tracotanza non si era mai sopita, e che arrivavano addirittura a chiedere la ricostituzione del loro collegio e lo spostamento del direttorio da Pavia a Milano, ciò che non avvenne. Se ancora nel 94 Frank riceve e commenta il dettaglio delle malattie occorse da curarsi nell'ospedale di Monza, non è più lui però, tornato a Vienna l'anno dopo, che darà a disposizione circa l'epidemia del 96 in alcuni distretti del Varesotto. Anche la mancanza di un nuovo direttore di clinica sollecitava il problema del trasferimento del direttorio a Milano. Siamo in un momento un po' di passaggio. Dal maggio di quello stesso anno 96, come prevedibile, la sua attività segna il passo e il direttorio è trascinato nel vortice dei mutamenti intervenuti nel governo della Lombardia. Lo possiamo vedere non solo dalla scarsezza dei documenti degli anni sino al 1800, ma anche da alcune lettere dell'allora direttore unico, Antonio Scarpa, vacando la cattedra di clinica medica su cui era supplente momentaneamente Valeriano Brera. L'attività del direttorio è scarsa, si occupa di qualche disordine relativo alle farmacie, nomina alcuni medici condotti a Belgioioso per esempio, ma si scontra col comando militare. Insomma, sono poche occasioni in cui il direttorio nel triennio si muove. Il governo sembra non accorgersi della sua esistenza. L'università è stata riaperta da poco, tra l'altro nell'agosto del 96, minacciata a quell'epoca dalla mancanza di fondi. Le lauree e le abilitazioni sono state infatti rese gratuite e il direttorio non è più in grado di pagare né i dipendenti locali né le delegazioni periferiche, né l'assegno aggiuntivo ai professori a cui, scrive Scarpa nell'agosto del 98, non corrono da mesi gli stipendi, come del resto ai bidelli. Se è vero, come Scarpa scrive, o forse piuttosto si augura, che dallo stesso governo, cito, francese, si vuole adempiuto in ogni sua parte il piano di regolamento degli anni giuseppini, dal quale non ci si può allontanare senza mettere in pericolo la pubblica salute e senza un totale rovesciamento del buon ordine degli affari medici, è anche vero che il governo francese ha ora altro in mente. Tra i problemi più urgenti, che toccavano la sanità ma si spingevano anche su quello degli interessi economici, si spingeva anche sul terreno degli interessi economici dei proprietari e di quelli materiali delle truppe per via degli approvvigionamenti, c'era quello delle epizoozie bovine, di indole pessima e contagiosissima, come dirà Rasori, che funestavano in questo momento le campagne lombarde. Ed è così che il Gran Consiglio arriva a varare forzosamente due leggi, il 22 Fiorile e 8 Termidoro dell'anno VI, che per ostacolare l'emergenza istituivano commissioni sanitarie e di nuovo conio nei dipartimenti con compiti vuoi relativi all'epizoozia, vuoi di sanità generale, ma non chiaramente definiti. Era il primo attacco diretto sul piano istituzionale al vecchio direttorio, perché le 20 commissioni, tanti erano all'epoca i dipartimenti, nominate dal direttorio esecutivo, formate da persone scelte non tra gli esponenti dell'arte, alloggiate provvisoriamente presso le amministrazioni dipartimentali con cui fu subito scontro per spazi, impiegati, salari, ridotte poi di numero dopo Trouvé, si presentavano immediatamente come le antagoniste dirette delle delegazioni mediche provinciali dipendenti da Pavia ed aspiravano a sostituirvisi. Era ciò che tentava di fare con spudoratezza, ad esempio, la commissione dell'Olona, la cui giurisdizione intanto si era estesa ai dipartimenti soppressi. Rasori, allora segretario del Ministero dell'Interno, sottolineava nel 98 che al momento la funzione delle commissioni era limitata alla lotta alle epizoozie, per la quale egli stesso aveva elaborato un'istruzione. Divenuto pochi mesi dopo clinico medico a Pavia, sarà lui stesso a capo di quel direttorio, chiamato ora col termine più repubblicano di ufficio, anche perché si disse il direttorio era solo il direttorio esecutivo, che poi contribuirà in certo modo a smantellare. Del passato regime rimanevano dunque l'ufficio e le delegazioni, nel nuovo le amministrazioni municipali che sbrigavano gli affari sanitari correnti e le commissioni sanitarie, di cui quella dell'Olona faceva pressioni sul Ministero dell'Interno per una ristrutturazione del sistema che ne avrebbe irrobustito il ruolo di protagonista nella gestione sanitaria della Repubblica. La sopravvivenza insieme di tutte quante era lo specchio, anche in questo settore di affari, della confusione amministrativa in questo momento. Cessato col cambio di governo nel 96 l'assegno statale annuo, interrotte dal 95 le visite biennali alle spezzerie che fruttavano un po' di soldi, prosciugato dai cisalpini il fondo di cassa, come annunciava senza mezzi termini Antonio Scarpa al restaurato governo austriaco nel marzo del 1800, minacciati anche nell'esercizio delle più tradizionali incombenze, l'ufficio e le delegazioni attraversavano un altro momento di difficoltà. Chiusura dell'università, cambio della guardia sulla cattedra di clinica medica, eccetera. Scarpa chiedeva al governo di prendere posizione. È solo passata la parentesi austro-russa che il governo repubblicano si avvia a considerare più da vicino la situazione e mentre crea una figura centrale, l'ispettore generale alla sanità, ruolo che sarà ricoperto da Rasori, stabiliva anche di attivare 4 nuove delegazioni mediche dipendenti da Pavia che venivano ad affiancarsi alle commissioni dipartimentali. Le delegazioni nuove, Agogna, Mella, Serio e Crema, erano dipartimentali, salvo Crema che era distrettuale, come le commissioni. Le vecchie invece non erano dipartimentali, erano legate ai territori delle antiche province austriache. Se consideriamo quindi ad esempio anche solo l'ampiezza variabile del territorio su cui si esercitava la giurisdizione delle une e delle altre delegazioni e commissioni, il loro rapporto con le amministrazioni dipartimentali che mantenevano le commissioni e le delegazioni nuove ma non quelle vecchie, e anche i rapporti con l'ufficio pavese che era invece il referente primario di tutte quante, la presenza inoltre di alcuni delegati anche nell'organico delle commissioni, è evidente che la situazione era vistosamente ingarbugliata e per questo fonte di conflitti e di tensioni. Abbiamo molte testimonianze di questo, ad esempio la delegazione del Mella, che era piuttosto turbolenta, protestava perché era mal sostenuta dall'autorità del dipartimento e faticava ad assolvere i propri compiti in quanto gli abitanti e le strutture erano attaccate all'anzianità dei propri costumi. A contrasti e tensioni circa attribuzioni e incombenze si aggiungevano poi le lagnanze di chi, con profondo senso di responsabilità e di sollecitudine per il pubblico bene, vedeva e analizzava lo stato non propriamente felice della polizia medica, cioè praticamente della sanità pubblica e della professione sanitaria in alcune zone. Ne sono esempio le numerose relazioni ricche di riflessioni medico-fisico-economico-politiche che Giuseppe Gautieri, tra i delegati dell'ufficio, il più lucido osservatore della realtà sanitaria, inviava periodicamente a Pavia da Novara. Nel Dipartimento della Gogna, scriveva nel 1801, è totale la mancanza d'ordine nell'esercizio delle professioni medica, chirurgica, farmaceutica e ostetrica e gli ex protomedici, funzionari della passata organizzazione sanitaria piemontese, ignorano perfino il nome di polizia medica e di medicina forense. Ma se era grande l'insufficienza degli antistici di Esculapio, la pluralità dei medici merita invece un degno nome. Lo stesso non poteva dirsi degli speziali, pochi dei quali avevano botteghe ben fornite e sapevano di chimica e di operazioni farmaceutiche, per non parlare poi delle maestre speziarie dei monasteri, monache che facevano le farmaciste, che aumentavano la confusione e che, essendo prive non di rassi già di scienza ma di senso comune, danneggiavano non solo il traffico degli speziali ma anche se stesse e i privati cui distribuivano le medicine. Ancora peggiore lo stato della chirurgia, di cui Gautieri dava una gustosa e colorita descrizione. I suoi chirurghi erano ignoranti, spesso ubriachi, persone i cui talenti erano dal cielo stati piuttosto destinati all'aratro. E via dicendo. Bersaglio polemico di Gautieri non erano solo i sanitari inadeguati, ma anche gli amministratori lenti e poco sensibili, su sino all'ispettore generale Rasori, della cui imparzialità egli dubitava fortemente e verso cui aveva parole assai aspre. Quanto detto dimostra che in sostanza ci troviamo in presenza di una confusione dispositiva con conseguente disordine generale che inizierà ad assestarsi solo quando col consolidamento del regime napoleonico si arriverà anche per la materia sanitaria, ad una legislazione uniforme su tutto lo Stato. La legge 5 settembre 1806, i dipartimenti erano allora 21, essendosi aggiunti 7 dipartimenti del Veneto, fissava in modo definitivo i settori di attività dei vari corpi che sin qui si erano mossi e scontrati tra normative nuove e normative del passato regime. Al magistrato di sanità, eretto 2 anni prima, nell'84, veniva dato l'incarico della sanità in generale. Alle direzioni delle 3 università dello Stato, Pavia, Padova e Bologna, comprendenti i professori di facoltà e 4 sanitari cittadini di nomina regia, alcune incombenze di polizia medica, come per esempio l'abilitazione alle professioni maggiori, la stesura dei regolamenti per l'esercizio delle varie professioni, il tariffario e la farmacopea. Cessate le delegazioni vecchie e nuove, le commissioni dipartimentali, i corpi amministrativi presieduti dai prefetti, divenivano i rappresentanti periferici del magistrato per gli oggetti di sanità e delle direzioni per una parte di quelli di polizia medica, sino allora tutti pertinenti all'ufficio pavese. L'università napoleonica, dunque, con le 3 direzioni, non era più protagonista, come lo era stata ai tempi di Giuseppe II, nel sistema sanitario dello Stato, che ora veniva a comprendere anche organismi prevalentemente politici, commissioni e magistrato, dipendenti, come in Francia, dal Ministero dell'Interno. Con una sistemazione siffatta, che entrava in funzione all'inizio dell'anno successivo, si cancellava anche concettualmente l'idea di polizia medica globale, comprendente dunque anche la sanità in senso corrente, che era stata di Franck e che aveva avuto nell'Università Asburgica di Stato il suo centro istituzionale irradiante. Ma l'organizzazione sanitaria napoleonica, che potremmo definire più moderna, si strutturava già in modo da anticipare per alcuni aspetti l'idea di organizzazione che sarà voluta in Italia dai governi successivi, anche da quelli post-unitari.
Grazie alla signora Malamani. Devo dire che la cosa è molto interessante questo, diciamo, questa difficoltà di far partire, di organizzare questa polizia medica, su cui adesso dirò, mi permetterò di dire qualche cosa. E poi anche interessante molto questo passaggio, diciamo, dalla fase, come dire, giuseppina, è vero, dalla fase, insomma, così tardo settecentesca, insomma, primissimo Ottocento, poi alla fase napoleonica, cioè quando in effetti proprio le ultime parole, quelle conclusive che lei ha detto, diciamo, si passa da un'idea di polizia medica ancorata a, diciamo, in qualche modo all'università, è vero, è così, invece a un qualche cosa che è la sanità pubblica dipendente, diciamo, dal Ministero degli Interni. Non c'era un Ministero della Sanità allora, è vero. È interessante, e volevo così rapidissimamente, perché ripeto, poi il tempo stringe e dobbiamo sentire la signora Betri, e questo problema un po' dei termini, la terminologia. La signora ha iniziato proprio questo termine, questa espressione di polizia medica, questo termine è polizia, che oggi ha un significato molto più circoscritto, insomma, significa appunto la polizia, insomma, vero, come organo di controllo dell'ordine pubblico e così. Ecco. Invece, appunto, come sappiamo, ha questa accezione più lata, insomma, si riferisce all'ambito statuale, in sostanza, è vero, giustamente la signora l'ha tradotto come, diciamo, sanità pubblica, polizia medica uguale quello che noi diremmo oggi sanità pubblica, è vero. Invece, ecco, prego.
Il
concetto è più complesso, certo, quello di Franck è più complesso, perché giustamente lei ha ricordato all'inizio, si rifà alla cultura camerale asburgico, insomma, austro-tedesca, sì. E quindi ha appunto questa idea, la polizia è lo Stato, in sostanza, è la polis, è vero, in questo senso, è vero, questo è il punto interessante. E questo, per esempio, è un altro problema, abbiamo sentito tante volte di parlare statistica, la statistica, nel Settecento si usa l'espressione aritmetica politica, statistica poi diventa, credo ai primi dell'Ottocento forse, diventa più usuale, e anche qui c'è il riferimento, non è come lo intendiamo noi la statistica nel senso quantitativo, è vero, di valutazione quantitativa numerica di dati di vario genere, demografici o altro che sia, è vero, di produzione e così via, ma è riferita allo Stato, appunto il riferimento è a questa realtà che è la realtà statuale, è vero, in qualche maniera. E poi, per finire, ma con questo concludo, ripeto, scusandomi delle intromissioni, Il termine che tante volte abbiamo sentito qui, beneficenza, che come voi sapete è un termine che nasce nel Settecento, anzi sappiamo la data di nascita è 1725 probabilmente, perché l'abbé de Saint-Pierre, un francese che era gran progettista, come si diceva, tra l'altro un progettista di un progetto di, fece un progetto di pace universale, povero uomo, ma insomma non è stato certo esaudito nelle sue aspirazioni, ma questi vari progetti che presentava, in un progetto appunto di riforma dell'assistenza in Francia, non usa più il termine charité, ma usa il termine bienfaisance, beneficenza, e lo conia lui, esisteva l'aggettivo bienfaisant, colui che opera bene, eccetera, ma non il termine, il nome bienfaisance, che viene invece coniato da lui e poi ha la fortuna che ha, è vero, tradotto in italiano beneficenza, è vero, e poi si diffonde, e voleva essere una notazione, diciamo, si contrapponeva a questo termine più, se vogliamo, neutrale, anche se ideologicamente era ricco di implicazioni, diciamo, di una, come dire, in fondo una forma di umanitarismo secolarizzato. Si contrapponeva alla tradizionale idea di charité, è vero, di carità cristiana, eh? Invece Muratori poi quasi negli stessi anni pubblica il della carità cristiana in quanto essere amore del prossimo, certamente non usa il termine beneficenza ancora, che entra più tardi nella lingua italiana, ma sentiamo appunto dopo queste estrapolazioni la relazione della professoressa Betri, che appunto ci riprenderà certamente temi già toccati stamattina, è vero, per quello che so. E adesso medicina e società a Cremona, dalla restaurazione all'unità. Siamo un po' più avanti cronologicamente sul tema, vero? Grazie.
Grazie.
Grazie tanto. E mi scuso di averla fatta aspettare, un poco cavalleresca.
Sul tema dei complessi rapporti tra medicina e società, nell'ambito della più vasta questione sanitaria dell'Italia dell'Ottocento, si sono innegabilmente concentrati molti degli interessi della storiografia di indirizzo sociale degli ultimi vent'anni, e ne abbiamo poi avuto una testimonianza eloquente nel svolgimento dei lavori di questo convegno. Basti solo richiamare, naturalmente il tempo mi costringe a molte omissioni, i lavori di Elena Brambilla, di Anita Malamani, di Cosmacini, di Anna Lucia Forti Messina, di Sergio Onger, di Marco Soresina e di Paolo Frascani. Naturalmente non mi è possibile soffermarmi ora sui risultati di questi studi, che via via hanno affrontato le molteplici articolazioni di questo rapporto, considerando di volta in volta l'evoluzione della scienza medica e dei suoi risvolti terapeutici, l'esercizio della professione con molti dei suoi corollari, primo fra tutti il rapporto medico-paziente, e ancora l'innestarsi della scienza medica nella trama delle istituzioni caritativo-assistenziali, e infine il suo interagire con la politica e l'amministrazione, tanto a livello locale quanto a livello nazionale. È certamente la professione medica, seguita a poca distanza da quella dell'ingegnere architetto, la più indagata nel recente sviluppo degli studi sulle fasi e i meccanismi del processo di professionalizzazione tra ancien régime ed età contemporanea. Un processo di evoluzione professionale che in Italia ha a lungo oscillato tra Stato e mercato, e che ha avuto una particolare connotazione per quanto riguarda il caso della professione medica in specifico, perché i medici, trovandosi ad esercitare la professione nel contesto di una società in via di lenta modernizzazione, individuarono a lungo nell'area dell'impiego pubblico, come dire, la terra promessa di una possibile riqualificazione e rivalutazione delle loro aspirazioni professionali, aspirazioni che si nutrirono nel corso di tutto l'Ottocento e che risultarono poi tuttavia definitivamente deluse quando nel 1888 fu promulgato il primo corpus legislativo in materia di sanità pubblica, il famoso codice Crispi, il quale appunto segnò la fine delle aspirazioni nutrite da larga parte della classe medica a che si instaurasse una sorta di medicina di Stato. E proprio su un versante particolare di questo fenomeno, cioè processo di professionalizzazione tra ancien regime ed età contemporanea, contestuale al consolidarsi della borghesia ottocentesca, vorrei fare qualche breve considerazione che scaturisce non da un risultato compiuto di ricerca, ma che si propone più che altro come spunto per una ricerca da impostare, da condurre. Considerazione che verte su un caso particolare di studio, quello appunto della città di Cremona nei decenni 30 e 40 dell'Ottocento. E vorrei fare riferimento ad un saggio importante di Umberto Levra, il quale ha considerato sul piano nazionale un tema fondamentale. Ha trattato alcuni anni fa degli uomini e della cultura delle riforme in Italia fra il 1831 e il 1846, in una ampia e ricca relazione presentata a un convegno di storia del Risorgimento, dedicato appunto ad analizzare la questione della situazione italiana tra rivoluzioni e riforma dal 1831 al 1846. Levra lamentava in quell'occasione la mancanza della conoscenza di un tessuto complessivo di questi uomini delle riforme e della loro cultura, di un tessuto complessivo formato sì da personalità di spicco, da individualità di spicco, ma anche e soprattutto da figure comprimarie, da figure in statura inferiore, media, quando non addirittura modesta, mediocre, dei quali si ignorano le vicende della formazione, dell'esercizio professionale, della cultura, in breve, dei quali si ignora il profilo biografico a tutto tondo. Erano costoro appunto gli uomini delle professioni e della burocrazia, coloro che costituivano una componente cospicua del ceto politico-amministrativo locale e che formavano quel ceto mezzano, sintesi di una aristocrazia moderna, antifeudale e di ceti borghesi, al quale Gioberti assegnava i destini del futuro incivilimento italiano. Uomini delle riforme, li definisce Levra, naturalmente riferendosi alla più ampia situazione nazionale, non considerando in particolare il caso lombardo, ma gli spunti di riflessione di Levra e soprattutto le indicazioni metodologiche mi pare si possano applicare produttivamente, positivamente all'analisi degli uomini della cultura delle riforme nella Lombardia degli anni 40, che non a caso è stato periodo che non a caso è stato definito decennio di preparazione alla modernità per i fermenti innovativi sul piano culturale trasmessi. Dicevo, uomini di cultura della riforma, delle riforme, li riferisce Levra, includendovi sia quelli che le realizzarono, sia quelli che le proposero, le dibatterono, ne diffusero e volgarizzarono esigenze ed idee guida. Molti di loro furono tra gli 8.000 e oltre partecipanti ai 9 congressi degli scienziati italiani svoltisi, come si sa, tra il 1839 e il 1847, sui quali congressi è a lungo gravata l'ipoteca di una interpretazione finalistica intesa a cogliervi soprattutto essenzialmente, esclusivamente, sostanzialmente un'occasione decisiva nella diffusione del programma politico moderato e che invece possono utilmente configurarsi come lente per ingrandire appunto il tessuto della società civile della penisola alle soglie del 48, dalla quale sarebbe germinata la classe dirigente del decennio di preparazione e successivamente postunitaria. Tra coloro che parteciparono a questi congressi, tra i loro membri, elevatissima fu appunto la percentuale degli appartenenti alla borghesia delle professioni e in particolare moltissimi furono i medici, pari addirittura al 30% di tutti i partecipanti. Un dato, sono ancora osservazioni di Levra, che può spiegarsi in relazione alla sede di svolgimento dei congressi ai quali partecipavano soprattutto i cosiddetti renicoli, cioè coloro che vivevano nello stato in cui il congresso si svolgeva. Sedi di svolgimento di congressi, dicevo, ove era prevalente la presenza dei locali, congressi che si svolsero, come si sa, ad eccezione di Napoli, negli stati dell'Italia centro-settentrionale, cioè negli stati in cui avevano avuto maggiore presa il riassetto degli studi superiori e lo sviluppo delle professioni liberali, soprattutto di matrice scientifico-tecnica, in età napoleonica. Questa schiera di scienziati, tra virgolette, apre dunque un vasto campo di indagine che si presta ad essere studiato con il metodo della prosopografia, al fine di ricostruire il profilo medio di una società, di ricomporre i tratti salienti di una biografia collettiva. Una prima chiave di lettura può individuarsi nelle scansioni generazionali, che permettono grosso modo di inquadrare i partecipanti ai congressi in differenti fasce d'età. Una prima, quella dei nati negli anni 60-70 del Settecento, di estrazione prevalentemente aristocratica, con una cultura prevalentemente di impronta enciclopedica, a volte spesso con un'esperienza di collaborazione prima con i sovrani riformatori e non di rado in seguito con il regime napoleonico. Alla seconda classe d'età appartenevano invece i nati nello scorcio del XVIII secolo, coloro che erano nati negli anni 80 e 90, la generazione più numerosa, ma anche quella più eterogenea, nella quale si framischiavano aristocratici e borghesi, la cui carriera aveva talora esordito in età napoleonica, oppure ne era stata assolutamente distante. Alla terza generazione appartenevano infine i nati nel primo e secondo decennio dell'Ottocento, dunque coloro che al momento dei congressi, il primo si svolse a Pisa nel 1839, coloro che appunto erano nati nel primo e secondo decennio dell'Ottocento erano ovviamente in età giovanile all'epoca delle assise congressuali, ma che sarebbero stati destinati a confluire appunto nella classe dirigente post-quarantottesca. Questo approccio generazionale può, a mio modo di vedere, utilmente essere applicato anche al caso dei medici cremonesi che parteciparono ai congressi e aprirci una pista promettente per meglio definire la loro fisionomia, la fisionomia di una classe medica locale che ci è nota soltanto nel suo profilo essenziale. Conosciamo questi medici perché essenzialmente protagonisti nelle fasi di crisi, nelle fasi di emergenza della sanità pubblica locale. Molti di questi furono in prima linea nell'organizzare le difese urbane, per esempio per fronteggiare le devastanti epidemie di colera del 1836, del 54-55. Molti si impegnarono nella lotta contro il vaiolo, che serpeggiò negli anni della restaurazione con delle vive recrudescenze. Molti di loro tentarono di studiare le origini della pellagra, morbo eziologicamente ignoto ancora per tutto l'Ottocento. Ma ecco, questi medici ci sono noti appunto per la loro partecipazione appunto ad una politica della sanità pubblica in fasi essenzialmente appunto di emergenza. Non li conosciamo nel loro, diciamo, nello svolgimento della loro pratica quotidiana. Nella Cremona degli anni 40 del secolo scorso, la città allora contava poco più di 26.000 abitanti ed era soprattutto mercato del suo prospero circondario agricolo, ma anche sede di piccoli opifici e di un artigianato minuto, cresceva il peso economico che si sarebbe riflesso negli anni 50 in una più incisiva presenza nell'organismo del governo municipale. Dicevo, cresceva il peso economico di una agiata borghesia commerciale e di una borghesia delle professioni, soprattutto di avvocati e ingegneri. Si può tuttavia ipotizzare che questi avvocati, questi ingegneri, questa borghesia delle professioni fondasse la sua agiatezza non tanto o non solo sull'attività professionale, sull'esercizio delle professioni, quanto piuttosto su una rendita fondiaria complementare. In tale processo di consolidamento la componente medica fu certamente quella più debole, minoritaria, direi quasi assente, non estranea, anche nel caso cremonese, a quel disagio alimentato dalle frustrazioni di una borghesia intellettuale delusa nelle sue aspirazioni di promozione sociale, chiamato in causa, in particolare dagli studi di Marco Meriggi, nelle nuove prospettive di interpretazione del problema nazionale del risorgimento, visto scaturire più che da una politica di repressione della nazionalità, da profondi mutamenti di struttura nel tessuto civile. Alla seconda delle fasce generazionali, quella cioè dei nati tra gli anni 80 e 90 dell'Ottocento, apparteneva prevalentemente la rappresentanza dei medici cremonesi ai congressi degli scienziati, un drappello di poche unità, evidentemente, naturalmente elitario e certo poco rappresentativo dei ranghi più affollati dai colleghi operanti nella istituzione di Santa Corona Serafica, che erogava assistenza e beneficenza nel tessuto urbano e nelle condotte mediche rurali. Complessivamente i medici che operavano nella città intorno agli anni 40 dell'Ottocento erano 60, tra medici, chirurghi, medici semplicemente, chirurghi, chirurghi maggiori, chirurghi minori e flebotomi. Dunque questo drappello di cremonesi che partecipa a questi congressi è esiguo, ma è sufficientemente variegato e tale da esemplificare peculiarità relative alla formazione scientifica, alla carriera, alle ideologie e agli schieramenti politici, alle strategie di relazione. Assai diverse ci appaiono infatti le vicende di due tra i più assidui membri delle assise congressuali, due cremonesi che parteciparono attivamente a questi congressi, Carlo Speranza e Felice Geromini. Il primo presente e, come diremo, con un ruolo di assoluto rilievo a 6 dei congressi, il secondo a 4. Lo Speranza era figlio di un professionista, di un ingegnere idraulico, il Geromini di piccoli commercianti. Entrambi, come la gran parte della classe medica cremonese, si erano formati all'Università di Pavia sotto l'influsso della dottrina di Brown, iconoclasta sul piano fisiopatologico e clinico, avevano subito il fascino della riforma rasoriana, della dottrina del controstimolo, distaccandosene tuttavia ben presto e imboccando strade diverse, tanto sotto il profilo scientifico quanto sotto il profilo dell'esercizio professionale. Al legittimista, religioso, conciliante Speranza, che si era posto sotto l'ala protettrice dell'autorevolissimo Antonio Scarpa, al quale ha fatto più volte riferimento Anita Malamani, arrisero, dopo gli esordi della professione nelle campagne tra il cremonese e il mantovano e negli ospedali militari in età napoleonica, i successi accademici. Chiamato nel 1822 da Maria Luigia nell'Università di Parma a ricoprire la cattedra di terapia speciale e clinica medica, in sostituzione del grande Tommasini, il divino Tommasini, come disse Leopardi, che ne fu inquieto paziente. Al ritorno di Tommasini nel 29, Speranza occupa la cattedra, sale alla cattedra di igiene pubblica e medicina legale nella stessa Università Parmense. Termina la sua carriera molto onorata con la nomina nel 1845 a direttore dei medici studi nell'Ateneo Pavese. Medico consulente di corte, dalla fittissima rete di relazioni altolocate, dalla clientela vasta ed abbiente e quindi solvente, membro di molte accademie e società scientifiche, Speranza vide suggellata la sua autorevolezza nella vicepresidenza della sezione di medicina del terzo congresso degli scienziati e nella presidenza della stessa sezione nel quinto e nell'ottavo. Dunque, la sua figura può essere assunta come emblema dei vertici dell'establishment professionale più scientifico. Lo Speranza fu un medico potente ed autorevole, ma non particolarmente originale sul piano della elaborazione della scienza medica, perché cercò sempre di mediare nella pratica clinica, non aderendo ai sistemi estremisti di Brown e alla dottrina del controstimolo, diffidente nei confronti della dottrina medica italiana del Tommasini, cercò sempre di essere sostanzialmente un eclettico e dichiarò sempre di rifarsi alla pratica, alla clinica basata sull'esperienza. Meno gratificanti furono invece le vicende di Geromini, più geniale senz'altro sul piano della riflessione teorica. Egli combatté per tutta la vita quello che chiamò l'ontologismo medico, cioè il fondare astrattamente la scienza medica su ragionamenti perenti di ragione anziché sull'esperienza, ma assai meno fortunato sul piano della realizzazione professionale. Personalità forte, animata da una inesauribile vis polemica e dunque scomoda, Geromini fu medico ospedaliero, primario nell'ospedale maggiore di Cremona, uno dei due ospedali urbani, l'ospedale maggiore, il più grande, con circa 600 letti, l'altro era quello dei Fate Bene Fratelli, ma che accoglieva soltanto, selezionava i malati, accogliendo soltanto uomini e di civil condizione e religiosi. Dicevo, Geromini fu medico ospedaliero e finalmente ottenne, dopo molti tentativi andati a vuoto, nell'87 la cattedra che era stata già di Tommasini e di Speranza a Parma, di terapia speciale clinica medica, ma fu costretto tuttavia a lasciarla poco dopo a seguito degli avvenimenti quarantotteschi e soprattutto a seguito della ostilità dei colleghi che mal tolleravano un personaggio sicuramente non ortodosso. Eppure egli impostò modernamente la sua clinica ospedaliera applicando assiduamente il metodo della rilevazione della statistica nosologica, in consonanza quindi con i sostenitori che ebbero nei congressi degli scienziati il loro corifeo, il medico milanese Giuseppe Ferrario, con i sostenitori della cosiddetta statistica clinica nazionale, la quale era finalizzata a costituire non solo una base conoscitiva su cui fondare la terapia, ma una base conoscitiva sulla quale impostare più ampiamente gli interventi di politica sanitaria. Infine, tra i cremonesi congressisti, altri due personaggi, Gaspare Cerioli e Francesco Robolotti, due figure di statura scientifica forse inferiore, ma il cui spessore civile e politico, soprattutto, è rappresentativo di altri importanti elementi caratterizzanti la classe medica preunitaria. Cerioli fu, potremmo dire, un medico un poco forse anomalo, era nato nel 1784, fu massone, professore di chimica nel locale liceo, studiò ad esempio l'uso medicinale del tabacco, scrisse delle memorie di agraria, pubblicò sugli importanti annali di agricoltura di Filippo Re, fu collaboratore del giornale di fisica e chimica del Brugnatelli, fu una personalità piuttosto eclettica. Cerioli era nato nel 1784, Robolotti era nato più tardi, nel 1802, quindi i due personaggi erano generazionalmente distanti. Entrambi tuttavia aderirono alla Giovane Italia nel 1832 e furono processati nel 1833-34. Quindi queste figure mi paiono emblematiche degli orientamenti democratici di una componente non irrilevante della classe medica risorgimentale. Orientamenti democratici che maturarono spesso, in età postunitaria, in una adesione al socialismo, come hanno messo in evidenza gli studi di Tommaso Detti. Non fu questo il caso di Robolotti, che in età matura temperò i suoi ardori giovanili, ma che continuò ad impegnarsi attivamente a livello locale nella gestione della politica sanitaria. Robolotti, tra l'altro, fu autore nel 1851 di un lavoro di ampio respiro, La storia e statistica economico-medica dell'Ospitale Maggiore di Cremona, è un'opera che occupa una posizione di eccellenza nel filone di quella letteratura medica preunitaria, attenta a cogliere in essi le relazioni tra il quadro morboso di una città o di una regione e il retroterra economico-sociale. Robolotti è interessante, la sua figura è interessante, appunto non soltanto per la sua posizione politica, per il suo ruolo di medico, anche Robolotti fu in prima linea nel combattere il colera, si occupò di angina difterica, di vaiolo, tutte le malattie endemiche ed epidemiche che vessavano la popolazione urbana e rurale all'epoca, ma è una figura rappresentativa di una tipologia medica diffusa nell'Ottocento e forse più accentuatamente nella prima metà. Fu un vero e proprio medico umanista, cultore quindi non soltanto di medicina, ma di storia, di numismatica, di diplomatica. Scrisse un saggio intitolato Cremona e sua provincia, che fu inserito nella grande illustrazione del Lombardo-Veneto curata da Cantù, e intrecciò una rete fittissima di relazioni, che sono attestate da una corrispondenza veramente corposa, con l'intellettualità lombarda italiana negli anni tra il 40 e l'80. Morì in età avanzata nel 1885, coltivando sino quasi alla fine questi suoi studi. Fu veramente un medico umanista, con un grande gusto per la erudizione, fu forse più un erudito che un uomo di cultura profonda, ma grande lavoratore, grande conoscitore della storia in tutte le sue epoche. Che dire, infine, e concludo, di altri medici cremonesi partecipanti ai congressi e non naturalmente. I chirurghi, ad esempio, Emilio Ferrari, Luigi Ciniselli, Pietro Ruggeri, Giovanni Luigi Zaccarelli, numerosi altri ancora. I loro nomi naturalmente poco ci dicono, anzi quasi nulla ci dicono in sé, ma certamente in una sequenza prosopografica non poco forse ci potrebbero dire, ben altri elementi di conoscenza potrebbero apportare alla storia della borghesia delle professioni in Lombardia prima del 48. Grazie.
Grazie alla signora Betri, che ci ha detto delle cose molto interessanti su queste figure di uomini di